Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
È con grande gioia che anche questa mattina, nel nostro studio della Parola di Dio, voglio richiamare la vostra attenzione al capitolo 6 di Matteo. Matteo capitolo 6, guardando la preghiera dei discepoli, nei versetti dal 9 al 13. Vorrei che seguiste la lettura di questo meraviglioso schema di preghiera e che ci addentrassimo nello studio di questa mattina. Matteo capitolo 6, inizia al versetto 9. Voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. La maggior parte delle persone si concentra sulla preghiera solo in risposta o in riferimento al come funziona, non a cosa serve, a cosa fa. Tendiamo ad essere molto pragmatici. La preghiera per noi è diventata un mezzo per raggiungere un fine, e quel fine è di solito un fine egoistico. Una persona disse: gli uomini di solito fanno le loro preghiere come i marinai fanno le pompe quando la nave perde. E questo è generalmente vero. La preghiera è una sorta di ultimo sforzo, è una sorta di paracadute spirituale. Si è contenti che ci sia, però si spera di non doverlo mai usare. La preghiera ha ricevuto una prospettiva sbagliata, perché la vediamo a modo nostro invece che a modo di Dio. Però, come abbiamo imparato studiando la preghiera dei discepoli che il Signore ci ha dato come modello per tutte le preghiere, la preghiera non è principalmente per noi, ma è per Dio. Cioè, la preghiera non serve tanto ad ottenere ciò di cui pensiamo di aver bisogno, quanto a dare a Dio l'opportunità di manifestare la sua gloria. La preghiera è per Dio, e solo incidentalmente, e come sottoprodotto, è per noi. Se non ottenessimo mai nulla dalla preghiera, se non la comunione con Dio, che la preghiera è, quello dovrebbe essere sufficiente per rendere la preghiera un qualcosa di costante. Immaginate la realtà quando pregate di entrare nella sala del trono e di comunicare con il Dio vivente dell'universo, ed avete compreso un dono così meraviglioso che, se la preghiera fosse solo quello, sarebbe sufficiente ad attirarci a pregare costantemente. Crisostomo, uno dei primi padri della Chiesa, ha detto splendidamente: un monarca vestito di splendidi abiti è molto meno illustre di un supplicante inginocchiato, nobilitato ed adornato dalla comunione con il suo Dio. Considerate quanto sia augusto il privilegio, e quando gli angeli sono presenti, gli arcangeli si affollano intorno, dove cherubini e serafini circondano con il loro splendore il trono di Dio, che un mortale possa avvicinarsi con sfrenata fiducia e conversare con il temibile sovrano del cielo. Oh, quale onore è mai stato conferito in questo modo. Fine citazione. Quanto è il privilegio inestimabile di entrare nella sala del trono di Dio, circondati dalle schiere dei suoi angeli celesti, per comunicare in semplicità e con attenzione rapita con colui che ci è così devoto. Se la preghiera non fosse altro che quello, sarebbe sufficiente per attirarci ad essa senza cessare. Però la preghiera è molto più di quello. La preghiera non è solamente il privilegio di comunicare con Dio, di avere comunione con Dio. La preghiera è l'opportunità per Dio di dimostrare la sua gloria. La preghiera dà a Dio un veicolo con il quale può dimostrare chi è. Ed un antico santo lo disse in questo modo, e credo che sia una frase bellissima: la vera preghiera porta la mente alla contemplazione immediata del carattere di Dio e la trattiene lì finché l'anima del credente non è adeguatamente impressionata. Lasciate che ve lo lega di nuovo. La vera preghiera porta la mente alla contemplazione immediata del carattere di Dio e la tiene lì finché l'anima del credente non ne è adeguatamente impressionata. La preghiera serve di più ad impressionarci di Dio che ad impressionare Dio con noi stessi o con i nostri bisogni. Non preghiamo perché vogliamo che Dio pensi che siamo santi e non preghiamo per ottenere quello che vogliamo ricevere o per ottenere da Dio ciò che vogliamo. Piuttosto però preghiamo per permettere a Dio di mettersi in mostra. Ecco perché torniamo al nostro versetto chiave in Giovanni 14:13, dove Gesù disse: «E quello che chiederete nel mio nome, qualunque cosa chiederete, lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio». No, perché mai Dio è disposto ad ascoltare e rispondere alle nostre preghiere, così che il Padre sia glorificato? La preghiera è sempre e comunque, prima di tutto, un riconoscimento della maestosa gloria di Dio ed un atto di sottomissione ad essa. Tutte le nostre petizioni, tutte le nostre passioni, tutte le nostre suppliche, tutte le nostre richieste, tutti i nostri bisogni e tutte le nostre prove e tutti i nostri problemi sono tutti soggetti. Guardate di nuovo la preghiera. Al suo nome, versetto 9, e dal suo regno, versetto 10, e dalla sua volontà, versetto 10. Tutta la preghiera inizia da lì e poi nel versetto 11 c'è dacci, versetto 12, perdonaci, versetto 13, e guidaci. Ma il dare, il perdonare ed il guidare avvengono solo quando Dio viene messo al primo posto. La vera adorazione inizia con Dio? La vera adorazione è dimenticare se stessi e glorificare Lui? Ma purtroppo la maggior parte delle persone pensano alla preghiera come ad uno sforzo di allineare Dio ai propri desideri, e questo è un movimento molto predominante nella Chiesa di oggi. Si pretende da Dio, si rivendica ciò che Dio deve fare e si va alla presenza di Dio affermando che Dio deve fare certe cose. Ne ho ascoltati due, in particolare in televisione, e ce ne sono molti altri, ma questi due sembrano essere in testa alla parata. Entrambi escono dallo stesso stampo, interpretano in modo inadeguato le scritture, dicono alle persone di pretendere cose da Dio. Con la loro fede devono pretendere che Dio faccia questo o pretendere che Dio faccia quell'altra cosa. Per esempio, uno l'altra sera stava dicendo che se sei un cristiano ricolmo di spirito non dovresti mai conoscere un giorno di malattia in tutta la tua vita. Con fede devi esigere che Dio ti dia la salute. Questo genere di cose sono solamente estensioni di quello che è stato un approccio comune alla preghiera, solo che ora si sta diffondendo più vastamente, cioè che la preghiera consiste nell'esigere da Dio certe cose e condizioni proprie, e che ci piace o meno ammetterlo, in molti casi è così che preghiamo. E tra l'altro la cosa non è proprio nuova, devo mostrarvi un'illustrazione da Genesi per farvi capire quanto sia antico questo tipo di preghiera. In Genesi 28, al versetto 20, Giacobbe fece un voto. E a questo punto era già un patriarca, e Giacobbe fece un voto dicendo, ed ecco qui il suo voto, che sta parlando al Signore, e dice: se Dio sarà con me e se mi manterrà nella via che percorro, in altre parole, se Dio rimarrà nei paraggi e proseguirò per la mia strada, farò ciò che vorrò e mi darà pane da mangiare e vesti da indossare, in modo che io tornerò in pace alla casa di mio padre, allora il Signore sarà il mio Dio. Che ne dici di quella preghiera condizionale? Dio, mi vuoi nella tua parte? Mi vuoi dalla tua parte? Leggi quanto segue. Leggete quanto segue. E questa pietra che ho posto come colonna sarà la casa di Dio, e di tutto ciò che mi darai ti darò sicuramente un decimo. Oh, ti darò persino la decima. Oh, offrirò persino i miei soldi se farai ciò che ti chiederò di fare. No, ovviamente quello non era un voto spirituale, era un voto carnale. Dio, fai quello che ti dico di fare e poi ti lascerò essere il mio Dio. Ma non è così che si prega? Non si è in priorità nel luogo di preghiera? Non si va a Dio in preghiera pretendendo quello che si vuole? Comandando a Dio? Affermando che tutto ciò che si dice di avere lo si avrà? Non è vero? Ma io sento sempre questi tipi di promesse. Se credi che lo avrai, allora lo riceverai! Lo riceverai. Sono tutte fregature, non è vero? È giocare con la mente delle persone. E giocare ancora di più con la sovranità di Dio. La preghiera ha come scopo l'elevazione di Dio, la collocazione di Dio al posto che gli spetta, la manifestazione della sua maestà e della sua volontà sovrana, e noi portiamo tutto il resto in relazione a quello. La preghiera è per Dio. Ecco perché abbiamo delineato la preghiera in questo modo. Padre nostro che sei nei cieli, questa è la paternità di Dio. Sia santificato il tuo nome, questa è la priorità di Dio. Venga il tuo regno, questo è il programma di Dio. Sia fatta la tua volontà, questo è lo scopo di Dio, il proposito di Dio. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, questa è la provvidenza di Dio. E rimetti a noi i nostri debiti, questo è il perdono di Dio. E non ci indurre in tentazione, questa è la protezione di Dio. Perché tu è il regno, la potenza e la gloria, per sempre, amen. La preminenza di Dio. L'intero modello di preghiera si concentra su Dio. E proprio questo tratta il tema in questione quando Gesù la pronunciò. Infatti i farisei, gli scribi ed il popolo ebraico che seguiva i loro insegnamenti avevano tolto la preghiera da ciò che Dio intendeva che fosse un veicolo per la sua manifestazione e la trasformarono in un esercizio tradizionale pervertito dell'uomo con il quale attirano l'attenzione su se stessi. Usavano la loro preghiera in modo ipocrita per mostrare quanto fossero spirituali, presumevano che nelle loro preghiere stessero informando Dio di cose che non conosceva, almeno questo sembra essere implicito nel testo precedente, ed in realtà si lanciarono in vane ripetizioni come facevano i pagani, come se potessero convincere Dio a dare loro ciò che chiedevano. Avevano creato un tipo di preghiera illegittima, perversa, inferiore alla norma, non scritturale, e qui Gesù, confrontandoli, mise le cose in chiaro. Al capitolo 6 Gesù disse: il vostro dare non è secondo lo standard di Dio, il vostro digiuno non è secondo lo standard di Dio, e disse anche in questa sezione: il vostro pregare non è secondo lo standard di Dio. Ora permettetemi di sistemare le cose. Ecco come dovrebbe essere la preghiera. Versetto 9: in questo modo dunque pregate, non come avete fatto finora. Questo è il modo di pregare, non con preghiere egocentriche o moraliste, no, ma pregate con preghiere che si concentrano su Dio, ed inizia con la paternità di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli. Ed abbiamo visto questo la settimana scorsa, non è vero? Il primo riconoscimento è che Dio è il Padre nostro, Pater. Egli è nostro padre. In aramaico sarebbe stato Abba, nostro papà, un termine di grande intimità, un termine di calore personale, un termine che appartiene ad una famiglia. Dio non è un orco distante, Dio non è una sorta di essere crudele, capriccioso, immorale, che calpesta coloro che sono i suoi presunti sudditi. No, è un padre amorevole, tenero e premuroso. Ed ha a disposizione tutti i tesori celesti per i suoi santi, affinché il suo nome sia glorificato. E il nostro padre significa quindi che Dio ascolta, perché è interessato. Padre nostro che sei nei cieli significa che quando è interessato può soddisfare anche i nostri bisogni, perché ha risorse eterne, illimitate. Dio è un padre amorevole ed è da lì che inizia la preghiera. E mi cari, tutta la preghiera dovrebbe iniziare così, del fatto che Dio è interessato. Quando andate a pregare, pregate iniziando riconoscendo che Dio è un Dio al quale interessa veramente. Non dobbiamo tormentarlo, non dobbiamo sbatterci per fare qualcosa affinché lui risponda. Non siamo come i profeti o gli sacerdoti di Baal che venivano derisi dal profeta Elia. Oh, forse il vostro Dio dorme. Oh, forse il vostro Dio è in vacanza. Oh, forse il vostro Dio non importa. No, il vostro Dio è interessato, non è addormentato, ed è lì che aspetta che vi presentiate alla sua presenza, perché è un padre d'amore, il che è illustrato al meglio il personaggio di Luca 15 dal versetto 11 al 33, dove c'è la storia del figlio al prodigo, il che non è un buon titolo, perché non è la storia del figlio al prodigo, è la storia di due figli di un padre amorevole, la storia di un padre amorevole che poté perdonare un figlio che rimase a casa, si comportò con rettitudine personale, e poté anche perdonare un figlio che se ne andò di casa ed era empio, che poté perdonare quello che rimase in casa e cercò di fare tutto il possibile per ottenere il favore del padre suo, ed altrettanto poté perdonare anche quello che era desolato e viveva nell'immoralità con i porci. Il padre amorevole li perdona entrambi ed offrì loro tutto ciò che possedeva. E questa è la storia di Dio, il padre che si prende cura dei suoi figli, siano essi religiosi o irreligiosi, morali o immorali, giusti o ingiusti. Egli è interessato. È interessato perché è un padre d'amore. Così ogni preghiera deve iniziare con il riconoscimento che Dio si interessa. E questo è un modello per ogni preghiera. Non è una preghiera da recitare, è un modello per ogni preghiera. E si inizia con il riconoscimento che Dio non solo è interessato, ma che, essendo in cielo, ha anche le risorse per soddisfare la sua cura. Paul Turner, il grande medico cristiano, raccontò molte storie nel suo libro dei casi del medico, nel quale presenta una piccola vignetta che mi è sembrata interessante, dove dice questo. Turner scrisse: c'era una mia paziente, la figlia più giovane di una famiglia numerosa, il quale padre aveva difficoltà a mantenere, e un giorno sentì il padre mormorare disperato riferendosi a lei, dicendo: avremmo potuto benissimo fare a meno di quella. Al che Turner disse: è proprio questo quello che Dio non può mai dire. Egli è un padre amorevole per ognuno dei suoi figli. E sapete che Dio disse a Mosè, per esempio: io ti conosco per nome, ti conosco per nome. Sapevate che nella Bibbia ci sono genealogie su genealogie su genealogie, e la gente si chiede sempre: perché tutte queste liste di nomi? Perché tutte queste liste di nomi, nomi su nomi su nomi? Perché Dio si occupa e si preoccupa di tutti quei nomi? Qualunque sia lo scopo specifico in ogni genealogia, lo scopo generale che mi sembra emerga è che Dio vuole che le persone sappiano che lui le conosce per nome. Poi più avanti viene fatta l'affermazione meravigliosa: non un passero cade a terra senza che il Padre vostro lo sappia. Il dottor J. F. McFadden diceva sempre che se si toglie quella frase dal greco e la si mette in aramaico, si legge non un passero salta senza che il Padre vostro lo sappia. Quindi non sa solo quando il passero muore, ma sa anche dove il passero si posa quando salta. Si interessa anche delle cose piccole. Conosce il vostro nome. È un padre amorevole. Quindi Padre nostro è un riferimento alla paternità di Dio. In secondo luogo, la priorità di Dio, ed è quello che vogliamo vedere questa mattina, la priorità di Dio, che si trova nella frase del versetto 9, sia santificato il tuo nome. Ora, come noterete, quella è la prima petizione, è la prima richiesta. Sia santificato il tuo nome. E la prima richiesta è a nome di Dio. Prima di iniziare a pregare per te stesso, devi iniziare a pregare a nome di Dio. Sia santificato il tuo nome. Quella è la prima petizione. La seconda invece è: venga il tuo regno. E la terza è: sia fatta la tua volontà. E poi si può dire quindi: dacci, perdonaci e guidaci. E poi si torna al cerchio, perché tu hai la potenza e la gloria per sempre. Amen. La preghiera inizia sempre con la priorità di Dio. Arthur Pink disse: è chiaro quindi il dovere fondamentale della preghiera. L'io e tutti i suoi bisogni devono essere messi in secondo piano ed il Signore deve avere la preeminenza nei nostri pensieri e nelle nostre suppliche. Questa petizione deve avere la precedenza, perché la gloria del grande nome di Dio è il fine ultimo di tutte le cose. Fine citazione. Sia santificato il tuo nome mette Dio al primo posto. Anche se è il mio padre amorevole, anche se si preoccupa di soddisfare i miei bisogni ed anche se ha le risorse celesti per poterlo fare, la mia prima petizione non è per conto mio, ma per conto suo. Sia santificato il tuo nome. È un avvertimento contro la preghiera che ricerca una qualsiasi soddisfazione personale, proprio dall'inizio. Dio ha la priorità. Ora io immagino che se siete come me e siete cresciuti in chiesa, avrete detto sia santificato il tuo nome molte volte nella vostra vita. Avrete sicuramente ripetuto più e più volte il Padre nostro, avete sentito la parola santificato e il concetto di sia santificato il tuo nome, ma mi chiedo se sappiate davvero cosa significhi. Questa è proprio una parola, una frase fenomenale: sia santificato il tuo nome. Sapete cosa significa? Cos'è implicito nel suo significato? È una sorta di cosa ufficiale come lunga vita al re o sia santificato il tuo nome? Oh, io penso proprio di no. Quando Gesù disse sia santificato il tuo nome qui, disse qualcosa di così pieno e così ricco che è inconcepibile che io possa mai esaurire il suo significato in questo o in qualsiasi altro ministero, perché comprende tutta la natura di Dio e tutta la risposta dell'uomo alla sua natura. Non si tratta di una routine religiosa casuale. Non si tratta solamente di recitare alcune parole che sono dei bei pensieri su Dio. È molto più di quello. Ed apre un'intera dimensione di rispetto, di riverenza, di soggezione, di apprezzamento, di onore, di gloria, di adorazione, di lode a Dio. Vedete, il concetto del nome, che è proprio lì, il tuo nome non è limitato al titolo. Non è limitato al titolo. Al giorno d'oggi pensiamo al nome di qualcuno e non è altro che quello, un nome. E di fatto non significa molto altro se non un nome. Diciamo pure: cos'è che c'è mai in un nome? Il mio nome è Giovanni. Giovanni significa dono gentile di Dio. Francamente quella è una cosa piuttosto discutibile per molte persone. Non c'è davvero nulla in quel nome. Ci sono molte persone che si chiamano Giovanni alle quali non può fregare di meno di Dio. Non abbiamo più quel concetto nella nostra mente, quindi dovremmo tornare indietro a riflettere sul termine nome come lo vedevano gli ebrei, i giudei. Ora, i giudei avevano una tale sacralità legata al nome di Dio che avevano esagerato e si preoccupavano di non pronunciare la parola che era il nome di Dio, seppur disonoravano la sua persona. Non è incredibile? Erano molto impegnati a disonorare la sua persona, a disobbedire alla sua parola e a distruggere le sue verità, ma cercavano di santificare il suo nome. Cioè solamente il nome stesso, no? Le lettere che lo componevano. Per esempio, forse ricorderete che nell'Antico Testamento si legge spesso la parola Jehovah o Geova. Però tale parola non esiste in ebraico, seppur compare in tutto il corso dell'Antico Testamento. Non esiste. E potreste chiedere: beh, da dove viene allora? Beh, il nome di Dio in Esodo, quando dice io sono colui che sono, è Yahweh o Yahweh. L'altro nome familiare di Dio è Adonai, che significa Signore. Il Signore Dio, Yahweh Adonai. Ora, l'ebreo non voleva dirlo, voleva mantenere sacro il nome di Dio, però l'aveva ridotto al suo nome e non alla persona e alla volontà di Dio. E quindi l'ebreo medio non avrebbe mai detto Yahweh. Infatti, se oggi entrasse in un circolo ortodosso ebraico e dicesse quella parola, probabilmente verreste lapidato. Non sto scherzando. Non lo dicono. Quindi sapete cosa fecero? Tolsero le consonanti di Yahweh e tolsero le vocali di Adonai e le misero insieme ed ottennero Geova, che non è una parola. Ma se la inventarono così da non dover dire la parola Yahweh, inventata per non dover dire la parola che è il nome di Dio. Ma che superficialità, no? Infatti, mentre erano così attenti a non pronunciare il nome, bestemmiavano costantemente chi era. Bestemmiavano costantemente chi era. Ora, quello che il Signore ci sta insegnando qui, con sia santificato il tuo nome, è che noi dobbiamo rispettare Dio per chi è, non solo per il suo nome, come nome. È un concetto onnicomprensivo. Ora, analizziamolo per un momento, ok? Nei tempi biblici, esamineremo prima di tutto al nome, poi vedremo cosa significa santificare, ok? Nei tempi biblici, il nome era più di un titolo. In Prima Samuele 18, e ci sono così tante illustrazioni, ve ne darò solamente una, ma in modo che abbiate qualcosa su cui basarvi, ma in Prima Samuele 18, al versetto 30, si legge: ora i principi dei Filistei uscivano a combattere, ed ogni volta che uscivano, ascoltate, ogni volta che uscivano, Davide riusciva meglio di tutti i servitori di Saul. Ora, Davide si fece una buona reputazione presso il popolo, così che il suo nome divenne molto famoso. Ora, non stavano stimando le lettere del suo nome. Il fatto che il suo nome fosse stimato significava che lui stesso era stimato, giusto? Il suo nome rappresentava chi era. Il suo nome era famoso. Lo diciamo anche al giorno d'oggi, no? Tal Detali si è fatto un nome. Oh, Tal Detali ha un buon nome. E con quello intendiamo dire che c'è qualcosa nel suo carattere che è degno della nostra lode. Allora, il nome indicava l'intero carattere della persona rivelata. Il nome era il carattere personale incomunicabile dell'individuo. Lasciate che vi dia un'altra illustrazione della cosa. Se tornaste al capitolo 34 di Esodo, scoprireste questo chiaramente indicato. Ora, Mosè stava discutendo con Dio a riguardo della sua gloria e vuole essere certo che Dio sarebbe stato con lui, voleva essere certo che Dio sarebbe rimasto lì. E così al versetto 18 del 33 dice: mostrami la tua gloria, Dio, non darmi solamente un lavoro che non posso fare senza la tua presenza, voglio sapere che tu sei qui e voglio vedere visibilmente la tua gloria. Il Signore quindi disse: va bene. Ora gli mostra la sua gloria e poi si arriva al 34:5, Esodo 34:5. Il Signore discese nella nuvola, si fermò con lui e proclamò il nome del Signore. Ora, il Signore discese e proclamò il suo nome. Cosa disse? Signore, 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 Signore? Più volte? A ripetizione? No. Cosa vuol dire che proclamò il suo nome? Versetto 6. Il Signore passò davanti a lui e gridò. Ora qui nel versetto 5 dice che proclamò il suo nome, nel versetto 6 dice che proclamò questo. Pertanto, qualsiasi cosa dice nel versetto 6 è equivalente con il suo nome, nel versetto 5, giusto? Qui proclama il suo nome e guardate un po' cosa dice: il Signore, Dio. E si ferma lì? No. Misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione ed il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che significa che è un Dio santo e giusto, che punisce l'iniquità dei loro padri sopra i figli e sopra i figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Allora, immagino che capiate l'immagine, no? Dio sta dicendo: proclamerò il mio nome, ecco il mio nome, misericordia, pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, eccetera, eccetera, eccetera. In altre parole, il nome di Dio è l'insieme di tutti i suoi attributi. Capite? Tutto ciò che Dio è incarnato nel suo nome. E santificare il suo nome non significa avere una sorta di feticismo sul pronunciare la parola Dio o Signore. E santificare il suo nome è santificare tutto ciò che Dio è in termini di natura e di attributi. Per esempio, nel Salmo 9:10 la Bibbia dice: coloro che conoscono il tuo nome ripongono in te la loro fiducia. Avete sentito? Coloro che conoscono il tuo nome ripongono la loro fede in te. Ora, se prendiamo il concetto del nome solo per indicare la parola, forse è vero che tutti coloro che conoscono la parola di Dio confidano in lui? Certo che no, è assurdo. Ma coloro che conoscono il tuo nome, coloro che percepiscono la pienezza di chi sei, confidando in te, scusatemi cari, quando ti cadranno i paraocchi e vedrai Dio per chi è, ti fiderai di lui? Quella è l'essenza del significato nel Salmo 9:10, no? Coloro che conoscono il tuo nome ripongono in te la loro fiducia. Coloro che comprendono veramente il suo carattere si fideranno di lui E se si dovessero vedere i salmi, si potrebbero percorrere i salmi e tracciare un grafico di questo tipo per tutto il corso, perché la cosa è ripetuta più e più volte. Per esempio il Salmo 7,17: loderò il Signore secondo la sua giustizia e canterò lodi al nome del Signore Altissimo. Il nome è tutto ciò che Egli è. E poi più avanti nei salmi, più avanti nel Salmo 102, c'è un versetto, il versetto 15, dice: così le nazioni saranno in grado di lodare il nome del Signore. Cioè non è che temono le lettere del nome, temono l'incarnazione di tutto ciò che significa, no? Nel Salmo 113, versetto 1 e a seguire, un passo molto utile: lodate il Signore, lodate o servi del Signore, lodate il nome del Signore. Ascoltate, sia benedetto il nome del Signore. Versetto 3. Dal sol levante fino al ponente sia lodato il nome del Signore. Il Signore è superiore a tutte le nazioni e la sua gloria è al di sopra dei cieli. Chi è simile al Signore, al nostro Dio, che siede sul trono in alto? In altre parole, tutto ciò che è motivo di lode. E questo è vero anche in molti altri passi dell'Antico Testamento, e è certa caratteristica di Isaia in almeno tre posti diversi quello di lodare il nome del Signore. Nel Salmo 20, al versetto 7, si legge: gli uni confidano nei carri, gli altri nei cavalli, ma noi invocheremo il nome del Signore nostro Dio. Ma il versetto chiave per comprendere il concetto del nome è Giovanni 17, 6. Giovanni 17, 6. Gesù disse, ascoltate qui: io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato. Ora ascoltatemi. Gesù disse: io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato. Cosa vuol dire? Io ho rivelato chi sei. Giovanni 1,14. E la parola è diventata carne ed ha abitato per tempo fra noi ed abbiamo contemplato la sua gloria, gloria dell'unigenito figlio del Padre, piena di grazia e di verità. In altre parole, manifestò Dio, dimostrò Dio. Filippo, sei stato così tanto tempo con me, non sai che se hai visto me, hai visto il Padre? Gesù è dunque l'incarnazione del nome di Dio. Egli è la manifestazione, è la rivelazione umana di tutto ciò che Dio è. Questo è il significato del suo nome. Quindi il nome non è un titolo, ma è il totale. Il nome è l'intera persona. In parole povere potremmo iniziare a pregare questa preghiera in questo modo. Oh Padre nostro, tu che ci ami e ti curi di noi e che hai nei cieli le provviste per soddisfare ogni nostro bisogno, sia santificata la tua persona, la tua identità, il tuo carattere, la tua natura, i tuoi attributi, la tua reputazione e il tuo stesso essere. Questo è quello che sta dicendo. Questa non è una frase banale, sia santificato il tuo nome, che deve essere messa lì periodicamente come in un rituale. Questo è un modo di approcciarsi continuamente a Dio per comprendere la pienezza di chi è e per santificarlo per ciò che è. Ora, i nomi stessi di Dio nella Bibbia, e ce ne sono molti, ma questi ci aiutano a capire questo fatto qui, no? A Dio vengono dati tanti nomi diversi e ciascuno dei suoi nomi esprime una parte del suo carattere. Per esempio, Dio viene chiamato Elohim nella terza parola della Bibbia. In principio Dio. Elohim è il Dio creatore. Nella parola Elohim vediamo la sua creazione, gli deve essere santificato in quanto creatore. Così come l'autore del Cantico disse: canto per la potenza di Dio che i monti fece sorgere, che stabilì i cieli immensi e fondò i fluenti mar. Oh, io canto della bontà del Signore che riempì la terra di mangiar, che formò le sue creature con la sua parola e poi buone le dichiarò. Signore, come si mostrano le tue meraviglie ovunque io volgo lo sguardo. Se osservo la terra che calpesto, guardo al cielo lassù. Creature numerose come noi sono soggette alla tua cura. Non c'è luogo in cui possiamo fuggire dove Dio non è. Ovunque è visto come il creatore. La Bibbia lo chiama El Elyon. Nel capitolo 14 di Genesi, versetti 18-19, si legge: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, El Elyon, possessore del cielo e della terra. Egli è il Dio creatore ed è il Dio possessore. Egli è il sovrano di tutto l'universo. L'Antico Testamento lo chiamò Yahweh Jireh, il Signore provvederà. Yahweh Nissi, il Signore è la nostra bandiera. Yahweh Rapha, il Signore guarisce. Yahweh Shalom, il Signore è la nostra pace. Yahweh Tzigenu, il Signore della nostra giustizia. Jehovah Sabaoth, il Signore degli eserciti. Yahweh Shema, il Signore è vicino, è presente. Il Signore Yahweh Machadishkem, che significa il Signore ti santifica. E tutti questi nomi parlano dei suoi attributi. La Bibbia lo chiama con tanti termini, mostrando la pienezza di ciò che Egli è. Ma il nome più grande di tutti, il nome più grande che Dio abbia mai preso, il nome più grande con cui Dio sia mai stato designato nella storia, è il nome del Signore Gesù Cristo, che significa Salvatore, Re e Signore. Quello è il suo nome più grande. E come Signore Gesù Cristo ha attirato a sé molti altri nomi: pane della vita, l'acqua viva, la via, la verità, la vita, la risurrezione, il buon pastore, il ramo, la stella luminosa del mattino, l'agnello di Dio e così via. Tutti i nomi di Dio toccano vari attributi della sua persona benedetta e maestosa. Così che quando parliamo di Dio e quando parliamo del suo nome, non stiamo parlando di un titolo, ma stiamo parlando della pienezza di chi è. Leggendo Isaia 9, poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, ed il suo dominio riposerà sulle tue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, tutte denominazioni della sua natura. Ecco perché Romani 1,5 dice: noi predichiamo il Vangelo affinché le nazioni credano per amore del suo nome. Terza Giovanni 7 dice che noi abbiamo mandato dei predicatori a predicare per amore del suo nome. Non è solo il titolo, è tutto ciò che è. Non c'è da stupirsi che l'autore dell'inno abbia scritto: oh, potrei mai parlare dell'ineguagliabile valor, potrei mai far risuonare le glorie che risplendono nel mio Salvator, mi libererei e toccherei le corde celesti e gareggerei con Gabriele nel canto in note quasi divine. Canterei del suo carattere e di ogni forma d'amore che indossa, innalzerei il suo trono in canti elevati di lode dolcissima, farei conoscere tutte le sue glorie ai giorni eterni. Perciò comprendiamo che il tuo nome è tanto pieno quanto Dio. E quindi santificare il suo nome significa percepirlo nella pienezza di chi è. Però cosa significa santificare? Cosa significa santificare? Se pensiamo alla parola santificare, cosa ci viene in mente? A cosa pensiamo? Pensiamo a delle sale di clausura, forse, a muri ricoperti di edera, a lunghe vesti, a canti lugubri, ad aureole, a chiese ammuffite, a musiche luttuose o morbose, ad altre tradizioni stanche. Santificata è una parola arcaica, lo ammetto, ed i traduttori delle varie versioni della Bibbia l'hanno mantenuta per la sua familiarità, ma mi chiedo se sappiamo cosa significhi santificato. Lasciate che vi dica cosa significhi. Deriva dal verbo greco hagiazo, che è una parola molto, molto importante nella Bibbia. Viene usata ripetutamente. La forma sostantivata della parola hagia è la parola hagias, che significa santo. Che il tuo nome sia santo significa proprio quello. Ora, fondamentalmente ha due possibili significati. Per quanto ne so, non è mai stato usato nel greco secolare, ma ha molti usi nel greco biblico, quindi possiamo comprendere molto facilmente il suo significato. Ha due idee di base. Una, hagiosune o hagios, può significare rendere straordinaria una cosa ordinaria, cioè rendere una cosa comune non comune, mettendola in contatto con qualcosa di straordinario, qualcosa che non è comune. Ora, questo è l'uso che si trova in 1 Pietro 1,16, dove Pietro dice a voi ed a me, siate santi. Cosa significa? Significa che per iniziare siamo empi, ma entrando in contatto con colui che è santo possiamo essere resi santi. Quindi hagios significa rendere santo qualcosa di empio attraverso il contatto con ciò che è santo. E questo è il suo primo significato. È questo quello che sta comunicando questo passaggio. Stiamo rendendo Dio santo quando preghiamo. Stiamo dicendo: Dio, so che sei empio, so che sei comune, ordinario, ma con questa preghiera voglio che tu sia reso santo. No, non è questo l'uso che se ne fa qui, ovviamente. C'è un secondo modo in cui viene usato nella Bibbia, molte volte in questo modo, anzi più volte, e cioè viene usato a questo riferimento: trattare qualcosa o trattare qualcuno come sacro. Tenere qualcosa o qualcuno come separato, come santo, per considerare qualcuno come separato. In altre parole, nel caso degli uomini si tratta di rendere sacro qualcosa, nel caso di Dio si tratta di considerarlo come santo. Quando diciamo sia santificato il tuo nome, non stiamo dicendo la stessa cosa di quando io vi dico: oh, siate santi, giusto? Io vi sto dicendo: allineate la vostra vita a Dio e fate sì che la sua giustizia diventi anche vostra. Ma quando io dico a Dio sia santificato il tuo nome, io sto dicendo che il tuo nome sia considerato e manifestato come santo. E questo è il modo in cui viene usato qui. No, non rendiamo Dio santo, chiediamo semplicemente che sia riverito e che sia considerato come tale. L'idea di base dell'agiazzo, o agios, è molto semplice. Cosa significa essere santi? Ah, ci chiediamo, santificato il tuo nome, diciamo, o sia santo il tuo nome, qual è la differenza? Beh, l'idea di santo è diversa, no? È diversa, significa essere diversi. Ora, non tutti coloro che sono diversi sono santi, ma tutti quelli che sono santi sono diversi, capite il punto? Va bene, molte persone diverse non sono sante, ma le persone sante sono diverse. L'idea di base è quella della diversità, si riferisce ad una sfera diversa, ad una qualità diversa di essere, ed ecco perché Dio viene chiamato il santo, si trova in una sfera diversa, una qualità di essere diversa dalla nostra vita. Viene usato ad esempio in Esodo 20, versetto 8, dove ci viene detto ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Cosa significa? Significa il giorno di sabato deve essere diverso dal resto, deve essere un giorno diverso dagli altri. Levitico 21, 8 ci viene detto che i sacerdoti devono essere santi e devono essere diversi dagli altri uomini, devono essere separati a parte per servire Dio. Santo significa essere messo da parte, essere diverso, avere un'altra sfera di vita, esistere in un'altra qualità di vita, di essere. Questo è fondamentalmente il significato di essere santi. Dio vive in un'altra sfera, Dio esiste ad un altro livello, Dio è separato da noi, Dio è fuori dal comune, straordinario, ultraterreno, separato dai peccatori, santo, senza macchia, dice la Bibbia. Egli è santo, è separato da noi. Ora da qui nasce l'idea di riverenza. Quando preghiamo, questa prima petizione ci comunica che dobbiamo parlare a Dio in termini di riverenza. Stiamo dicendo che la tua persona possa essere riverita. Quello che stiamo dicendo. Lasciate che vi dia un'illustrazione, che tornate alla vostra Bibbia a Numeri, il quarto libro della Bibbia, Numeri capitolo 20. E questa è un'illustrazione molto, molto utile per farvi capire questo concetto, ok? In Numeri 20 troviamo che gli israeliti si trovavano nel deserto, stavano iniziando ad aver sete e non c'era acqua, ok? Versetto 2, non c'era acqua per la comunità, perciò ci fu un assembramento contro Mosè e contro Aronne. Notate che si sono subito scagliati contro le loro guide e li incolpavano per la mancanza d'acqua. E il popolo si mise a contestare Mosè e disse, fossimo pur morti qui quando morirono i nostri fratelli davanti al Signore, chi è che vuole morire di sete? Sapete, perché mai avete condotto l'assemblea del Signore in questo deserto per morire qui, noi ed il nostro bestiame? Perché ci avete fatto salire dall'Egitto per condurci in questo luogo detestato? E questo forse è il piano? Non è un luogo di semi, né di fichi, né di viti, né di melograni, e non c'è neppure acqua da bere. Allora Mosè ed Aronne si allontanarono dall'assemblea per recarsi all'ingresso della tenda di convegno. Si prostrarono con la faccia a terra e la gloria del Signore apparve loro. Il Signore disse a Mosè dicendo, prendi il tuo bastone e tuo fratello Aronne, convocate la comunità e parlate a quella roccia in loro presenza ed essa darà la sua acqua e tu farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al suo bestiame. Ora Dio disse a Mosè, prendi quella roccia, mettiti accanto ad essa e parla ed io farò arrivare l'acqua. Bene, versetto 9, Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore aveva comandato. Mosè ed Aronne comunicarono l'assemblea di fronte alla roccia e Mosè disse loro, ora ascoltate, o ribelli, faremo uscire per voi acqua da questa roccia. E Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il suo bastone due volte. Cos'è che Dio gli aveva detto di fare? Di parlargli, no? E cosa fece? La colpì due volte. Tra l'altro Dio non fece pagare a tutta la comunità per il peccato di Mosè. Così ne uscì acqua in abbondanza, la comunità ed il suo bestiame bevvero. E il Signore parlò a Mosè ed Aronne, ascoltate qui, poiché non mi avete creduto per santificarmi, e quella stessa parola nella Septuaginta, hagiazo, cioè per vedermi come uno da riverire, da onorare, da glorificare, da mettere da parte, da obbedire, visto che non l'avete fatto, agli occhi dei figli di Israele, voi non condurrete questa assemblea nel paese che io le darò. E sapete? Non entrò mai nella terra promessa perché colpì quella roccia. Ascoltatemi. Mosè stava pensando, beh, non lo so, l'ultima volta che ho fatto una cosa del genere l'ho colpita la roccia. L'ho colpita, non so se Dio potrà farlo se non la colpisco. E probabilmente Mosè voleva anche affermare nella mente del popolo che lui era l'eroe. E così, visto che il solo parlare alla roccia avrebbe glorificato Dio, Mosè pensò di colpirla un paio di volte in modo da associare il potere alla sua verga e al suo braccio destro. Stava rubando la gloria a Dio, stava disobbedendo al comando di Dio, non stava riverendo Dio, non aveva santificato Dio, come si legge nel 12, non aveva riverito Dio, non rese l'onore a Dio che gli spettava con la sua incredulità, con la sua disobbedienza e la sua irriverenza. Santificare il nome di Dio, cosa significa? Significa tenere in riverenza il suo essere impareggiabile, in modo da credere a ciò che dice, in modo da obbedire a ciò che dice. Crisostomo, disse che la parola santificare equivale a doxazen, che significa glorificare ed onorare. Origene disse che equivale a hupso, che significa esaltare o innalzare in alto. Altri dissero che equivale a eulogen, che significa benedire o lodare. In altre parole, significa esaltare Dio. Giovanni Calvino lo disse così, che il nome di Dio sia santificato, significa che Dio deve ricevere il suo onore, di cui ne è così degno, in modo che gli uomini non debbano mai pensare o parlare di Lui senza la massima venerazione. Ora capite l'immagine? Santificare il nome di Dio, vedere il suo nome come tutto ciò che è, ed essere riverenti alla sua presenza. Ora, io credo che questo venga dopo il Padre Nostro, perché è una protezione contro qualcosa, no? Troppo Padre Nostro, troppo Abba, troppo Papà, si trasforma in sentimentalismo. E trasciniamo Dio verso il basso e facciamo di Dio una specie di amico. E questo nel cristianesimo americano è diventato un vero problema. La gente si rivolge a Dio con concetti e con termini di così basso livello che non rendono davvero giustizia al suo santo nome. La parte del Papà l'abbiamo già capita bene, mi sa, no? Pensiamo che Dio sia il grande papà a cui possiamo rivolgerci e ci darà tutto. Ascoltatemi, gli ebrei erano molto consapevoli di questo, e loro anche il nostro Signore, ecco perché, ed è per questo che dopo Padre Nostro, Abba dice sia santificato, santo, venerato sia il tuo nome. Gli ebrei ne erano consapevoli di questo, e quando un ebreo chiamava Dio Padre, quasi sempre aggiungeva subito dopo un altro titolo per bilanciare quel pensiero. Questa settimana ho letto alcune preghiere ebraiche ed ho trovato sempre questo. O Signore Padre e Signore della mia vita. O Signore Padre e Dio della mia vita. O Padre Re di gran potenza. Dio Altissimo ed Onnipotente. Nella Shemoneh Esre, che sono 18 preghiere che gli ebrei dovevano recitare ogni giorno, tutte le preghiere iniziavano così. O Padre, o Re, o Signore. Nei 10 giorni penitenziali, al momento del giorno dell'espiazione, gli ebrei pregavano una cosa chiamata Abino Malkenu, e quando la recitavano per 44 volte dicevano Padre nostro, Re nostro, Padre nostro, Re nostro, Padre nostro, Re nostro, perché non volevano mai che il concetto di Dio, limitato come fosse quello loro, del fatto che Dio fosse un padre, li portasse ad essere sentimentali nei confronti di Dio, che era anche un re sovrano maestoso. Per questo si guardarono bene dal sentimentalizzare Dio. In 1 Pietro 3,15 Pietro dice «Santificate il Signore Dio nel vostro cuore». Usa la stessa parola, aghiazzo, riverire Dio, trattare Dio come santo, trattare Dio come separato, straordinario, non comune, degno di essere adorato e lodato e glorificato. E cosa significa quindi santificare? Separare da tutto ciò che è comune, tutto ciò che è profano, stimare, premiare, onorare, riverire, adorare in quanto divinamente ed infinitamente benedetto il vero ed unico Dio. E non si può parlare di Dio in termini terreni, non si può trascinare Dio fino alle chiacchiere di strada. Dio deve avere titoli adeguati alla sua potenza ed alla sua santità. Quanto è facile nella nostra vita andare avanti dicendo «Oh, si è santificato il tuo nome, si è santificato il tuo nome» senza avere la più minima idea di cosa stiamo dicendo. La verità di una petizione simile è che Dio deve avere la giusta priorità. Il mio cuore desidera ardentemente che Egli sia glorificato, onorato in ogni situazione, in ogni circostanza ed in ogni rapporto. Gesù disse «Padre, onora il tuo nome in me stesso» in Giovanni 12. Quello era il suo obiettivo? Ora, questo è il significato di santificare il suo nome. Ma com'è che si fa? Beh, la parte più importante è capire come si fa, e la parte più importante arriva adesso, ok? Quindi ascoltate, questa è la parte pratica. Come santifichiamo il suo nome? Cos'è che sta veramente dicendo questa preghiera? Cosa stiamo veramente chiedendo quando chiediamo sia santificato il tuo nome? Come posso io sapere che la mia preghiera è stata esaudita? Come posso davvero sapere che il nome di Dio è veramente santificato? Perché è una petizione che sto chiedendo per conto suo. Dio, sia santificato il tuo nome? E l'implicazione è, tramite di me, fa che il tuo nome sia santificato nella mia vita, fa che il tuo nome sia santificato nella mia vita, nella mia presenza. Però come? Abbiamo appena detto, non usiamo il suo nome in vano. Ovviamente non solo quello però non solamente quello. Forse accertandoci di dire alla nostra liturgia, al nostro culto, sia santificato il tuo nome? No, anche se non è sbagliato dirlo, non è quello il problema. Come si fa veramente a venerare il nome di Dio? Come si può santificare Dio nella mia vita? Vi darò 4 punti, voglio che ne seguiate la progressione, che è numero 1. Santifichiamo il suo nome quando crediamo che esiste. Santifichiamo il suo nome quando crediamo che esiste. Ebrei 11,6 dice, chi viene a Dio deve credere che Egli è, che esiste. Non si può mai onorare Dio e non si può mai esaltare Dio se non si crede che Dio esiste. È da lì che parte tutto. Comunque la scrittura non cerca mai di dimostrare la cosa, sapete il perché? Perché Dio è evidente. È evidente. Dio è assiomatico. Un assioma è qualcosa che non ha bisogno di essere dimostrato. Un assioma è ciò che sta alla base della dimostrazione di altre cose. Dio è un assioma nella Bibbia. Dio non è mai dimostrato. Tutto il resto è dimostrato in relazione a Dio. Dio è l'assioma. Dio è evidente. Gli autori della Bibbia non cercano mai di dimostrare la cosa. Ci credono e basta. E non si santificherebbe mai Dio finché non si crede che Lui è. Sir James Jeans, l'astronomo, disse: nessun astronomo potrebbe mai essere un ateo. Kant, il filosofo che aveva molte opinioni strane, aveva ragione almeno su questa. La legge dentro di noi ed il cielo stellato sopra di noi ci spingono verso Dio. Disse che Dio è evidente nell'uomo ed intorno all'uomo e cominciamo a santificarlo quando crediamo che Egli è. Ma non ci si ferma lì. Si può anche credere che Dio esiste senza però santificare il suo nome. C'è una seconda cosa che dobbiamo fare. Dobbiamo santificare il suo nome. Non solo riconoscendo e sapendo che Egli è, ma conoscendo il tipo di Dio che Egli è. Avete capito? Oh, ci sono molte persone che dicono: oh, io credo in Dio, ma non santificano il suo nome perché non è il Dio che Egli è veramente. La vera dottrina su Dio ed il vero insegnamento di Dio sono riverenza per Dio. La falsa dottrina sul conto di Dio ed il falso insegnamento sono irriverenza. Pensiamo che si prende il nome del Signore in vano quando si dice Gesù Cristo o Dio o qualcosa del genere, ma sapete, prendiamo il nome di Dio in vano ogni volta che pensiamo un pensiero su Dio che non è vero. Mi avete capito? Quando dubitate di Dio, quando non credete a Dio, quando mettete in dubbio Dio ed il motivo per cui ha fatto qualcosa, state rendendo vano il suo nome perché non è vero del suo carattere, non è vero del suo nome. E quindi è possibile santificare il nome di Dio quando crediamo che Egli è solo se crediamo chi è veramente. I pensieri illeciti e sbagliati su Dio non santificano il suo nome. Origene, il padre della Chiesa, disse: l'uomo che introduce nel suo concetto di Dio idee che non si trovano posto pronuncia invano il nome del Signore Dio. Ora, immagino che nel periodo greco avessero tutti questi dei che erano davvero lontani dal vero Dio. Si erano inventati divinità e naturalmente i loro dei combattevano battaglie, guerre, litigavano e avevano amanti che andavano e venivano in continuazione, cioè si odiavano, si seducevano a vicenda, commettevano adulteri, immoralità, perversioni ed atrocità varie. E tutti gli dei che si erano creati capricciosamente avevano questi problemi, perché ogni volta che gli uomini inventavano degli dei, i loro dei erano come loro. Capite il punto? Quindi dire ad un greco: oh, devi santificare i tuoi dei, devi esaltare i tuoi dei, devi venerare i tuoi dei, sarebbe stata una cosa ridicola perché i loro dei erano tanto vili come loro. Però non è così del vero Dio. Alcuni hanno cercato di fare la stessa cosa con il vero Dio. Alcuni, prendendo spunto da fonti pagane, hanno cercato di dire che Dio è crudele, che quando Dio affogò il faraone ed il suo esercito era un Dio selvaggio, che quando Dio fece ciò che fece Cananea era un Dio selvaggio, che quando Dio punì certe nazioni era molto crudele, vendicativo e duro. Persino Giobbe è caduto in questo peccato nel 30° capitolo di Giobbe e nel 21° versetto, quando cercava di risolvere il suo dilemma, disse a Dio le seguenti parole: tu sei crudele verso di me. Addio! Dio è stato accusato di essere poco amorevole, Dio è stato accusato di bandire indiscriminatamente le persone nell'inferno eterno, Dio è stato visto come un alleato nazionale di Israele che va in giro a massacrare altre persone capricciosamente. Ascoltatemi, quando concepite pensieri di Dio erronee sul suo conto, quando non capite chi è veramente, non avete santificato il suo nome. Infatti John Wesley un giorno sentì tutti questi critici ed alla fine disse: il vostro Dio è il mio diavolo. Io credo che li abbiate invertiti. Far entrare nella propria concezione di Dio cose sbagliate ed indegne di Dio significa irriverire il suo nome santo. E sapete, cristiani possono farlo non solo pensando a pensieri sbagliati su Dio, ma anche ignorando i pensieri giusti. Perché se non sappiamo com'è Dio, allora dubiteremo di Lui quando fa delle cose. Lo metteremo in dubbio quando farà delle cose. Non ci fideremo di Lui, saremo disobbedienti e faremo in modo che gli altri si allontanino da Dio. Ed in tutto quello saremo irriverenti verso di Lui. Ma santificare il suo nome, per santificare il suo nome, è necessario credere che Dio sia chi è. Dobbiamo essere consapevoli che Egli è quello che è. Ma volete sapere una cosa? Anche se credete che Dio è, ed anche se credete che Egli è chi è, potreste comunque non riverirlo? Perché ci sono molte persone che credono, e ci sono molte persone che hanno una corretta teologia, ma non santificano Dio. E c'è un terzo punto. Santifichiamo il suo nome. Ascoltatemi, quando siamo costantemente consapevoli della sua presenza. Sapere che lui è e che lui c'è, e sapere chi è, e portare tutto quello alla nostra coscienza in modo che viviamo ogni giorno della nostra vita dando spazio a Dio e santificando il suo nome. Nel Salmo 16:8 Davide lo disse: ho posto il Signore sempre davanti a me. Io vedo tutto tramite di Dio. Dio è la mia visione. E questo è chiave. E voi? Venerare Dio significa vivere nella sua coscienza. E per la maggior parte di noi i nostri pensieri su Dio sono spasmodici. Siete d'accordo? A volte sono molto intensi, a volte totalmente assenti. Alcuni giorni, alcuni momenti, magari come adesso, pensiamo molto a Dio. Poi usciamo dal culto e ci pensiamo ancora per un po' e magari passa anche molto tempo, magari anche una settimana intera senza pensarci proprio. Spasmodico. Ma santificare davvero il suo nome significa portare il pensiero di Dio in ogni pensiero quotidiano, in ogni parola, in ogni azione quotidiana. Vedete Dio ovunque? Santificate il suo nome nella vostra vita perché egli si manifesta costantemente in tutto ciò che fate, in tutto ciò che dite, ovunque andiate. Vedete Dio manifesto? Uno dei poeti devozionali moderni è Henry Ernest Hardy, che scrisse un testo intitolato La bellezza mistica, dove tocca questa idea. La città di Londra ha molti stati d'animo e tra le sue molte nidiate c'è una lievitazione di santi. E sempre su e giù per le sue strade, se si hanno occhi per vedere, si incontrano cose che un artista dipinge. Ho visto una strada secondaria immersa in blu che l'anima di Whistler conosceva. Una macchia di luce ambrata dove qualche negozio di pesce lavorava. Una nota di colore perfetta. Oh, se era squisita. Una volta attraversai il parco di San Giacomo, tra il tramonto ed il buio. E oh, il mistero del grigio, del verde e del viola. Oh, vorrei non dimenticar mai quell'armonia serale. Oh, io ritengo che Dio fosse lì e la bellezza irrompe da qualche parte e che i suoi piedi benedetti, che un tempo calpestarono la strada più accidentata della vita e che vennero come uomini per mostrarci Dio, passino ancora lungo quella strada. Il parco del San Giacomo, la pescheria, la strada secondaria, una luce ambrata, e lì vide Dio. La coscienza di Dio. Non spasmodica, ma costante. No, santificare Dio significa che dobbiamo credere che Egli è, che dobbiamo credere che Egli sia colui che ci ha detto di essere e che siamo costantemente consapevoli della sua presenza. Però, sapete una cosa? Potreste fare tutte e tre quelle cose senza comunque conoscere e riverire Dio, se non faceste quest'ultima, se non faceste questa quarta. Ed ecco che arrivo, ok? Siete pronti? Il finale. Santifichiamo il nome di Dio quando viviamo una vita di obbedienza. Questa è la chiave finale. Non si può aggiungere alla pienezza della santificazione del suo nome se non gli obbediamo. Dire, oh sì, credo che tu sia, oh sì, credo che tu sia quello che la Bibbia dice che tu sei, oh sì, Dio, sono consapevole della tua presenza nella mia vita, e poi disobbedire taglia la capacità di riverire il suo nome. Vedete il punto? La preghiera non è solamente il fatto che il nome di Dio sia santificato, non è solo che il nome di Dio sia santificato nel mondo, è che il nome di Dio sia santificato in me. E questo è quanto, gente, capitemi bene, questa è la preghiera che dice: Dio, fa sì che io sia un veicolo per la tua santità. Ed è da lì che inizia la preghiera. Prima di iniziare a chiedere cosa si potrebbe ricevere, bisogna chiedere cosa si dovrebbe essere. Capito il punto? Nel Catechismo di Lutero è stata posta la domanda: com'è che viene santificato il nome di Dio tra di noi? E la risposta fu: quando sia la nostra dottrina che la nostra vita siano veramente cristiane. Quando si hanno i giusti pensieri di Dio e quando si compiono le giuste azioni per conto di Dio, si santifica il suo nome. La prima parte di questa preghiera è: Dio, insegnami la verità ed aiutami a viverla. Sia santificato il tuo nome, santifica in me, Dio, manifesta, significa in me, Dio, manifesta la tua santità attraverso la mia giusta conoscenza di chi sei ed il mio giusto vivere in risposta ad essa. Ecco perché 1 Corinzi 10:31 dice: qualsiasi cosa facciate, sia che mangiate che beviate, qualsiasi cosa facciate, fate tutto alla gloria di Dio. E questo è il modo in cui dobbiamo vivere. Matteo 5:16, l'ho già letto, che la vostra luce risplenda davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Sia santificato il tuo nome significa che Dio si mostri tramite di me, che la sua luce risplenda tramite di me, in modo che possano glorificarti. Come si fa? Come si fa ad obbedire in questo modo? Come si fa a far sì che Dio si manifesti? Vivendo in obbedienza alla sua parola. La Bibbia dice che glorifichiamo Dio confessandolo e riconoscendolo come Signore, glorifichiamo Dio confessando il nostro peccato, glorifichiamo Dio con la fede, glorifichiamo Dio portando frutto, glorifichiamo Dio con la lode, glorifichiamo Dio con la contentezza, lo glorifichiamo proclamando la sua verità, glorifichiamo Dio con l'evangelizzazione, glorifichiamo Dio con la purezza fisica sessuale, 1 Corinzi 6, glorifichiamo Dio con l'unità e la cosa continua e continua con tutti i modi che possiamo usare per dimostrare la maestà e la gloria di Dio in modo che il prossimo, vedendoci, si faccia un'idea corretta di chi è Dio e ne sia attratto. Gregorio di Nissa scrisse: l'uomo che conduce una vita di questo tipo oppone le fortezze degli assalti e le passioni, e visto che partecipa alle esigenze della vita solo per quanto è necessario, non è in alcun modo ammorbidito dai lussi del corpo ed è del tutto estraneo ai bagordi e alla pigrizia, così come alla vanagloria. Tocca la terra solo con la punta dei piedi, perché non è inghiottito dai piaceri della sua vita, ma è al di sopra di ogni inganno dei sensi. Così, anche se nella carne cerca la vita immateriale, considera il possesso delle virtù l'unica ricchezza, la familiarità con Dio l'unica nobiltà, il suo unico privilegio e potere è la padronanza di sé per non essere schiavi delle passioni umane, si rattrista se la sua vita in questo mondo materiale si prolunga, come chi soffre il mal di mare si affretta a raggiungere il porto. E poi Gregorio di Nissa pregò così: possa io diventare, grazie al tuo aiuto, irreprensibile, giusto e santo. Oh, che io possa astenermi da ogni male, dire la verità e agire con giustizia, che io possa camminare per le vie diritte, splendenti di temperanza, ornate di incorruzione, belle per la saggezza e per la prudenza, che io possa meditare le cose di lassù e disprezzare quelle terrene, perché l'uomo non può glorificare Dio in nessun altro modo se non con la sua virtù, che testimonia che la potenza divina è la causa della sua bontà. Sia santificato il tuo nome. È il suo nome santificato in te? Questo è l'inizio delle tue petizioni quando preghi. Inchiniamoci insieme. Mi vengono in mente, Padre nostro, le parole del salmista: oh, magnifica il Signore con me ed esaltiamo insieme il suo nome. Possa questa congregazione, Signore, santificare il tuo nome. Fa sì che possano vivere in modo tale che il prossimo veda le loro buone opere e che glorificano il Padre loro che è nei cieli. Preghiamo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.